e tempo alcuni farisei che si avvicinarono e per metterlo alla prova domandarono a Gesù se era lecito ad un marito pregare la propria moglie. Lei rispose loro: che cosa ti ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiare. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa mano, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha consigliato. A casa i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiata il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non ve lo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Del Vangelo che abbiamo letto, vedendo la successione con la quale l'Evangelista Marco ha messo giù, vediamo che la preoccupazione di Marco è di presentare il messaggio di Gesù come un messaggio di chi afferma davanti a Dio ogni essere umano, indipendentemente che sia un uomo o donna, che sia anziano o bambino, è amato da Dio, ha valore di fronte a Dio. Perché la domanda sorge dal fatto che chiedono se è lecito ad un marito, cosa che non è lecito ad un marito. Quindi venivo subito introdotto un principio di diritto riservato al marito. Gesù dalla risposta dirà: se il marito fa così anche la moglie fa la stessa cosa. Inoltre, l'atteggiamento di Gesù nei confronti di chi non aveva nessun diritto, perché i bambini, sia presso i romani, presso gli ebrei, chi che non arrivavano alla casa da legge 12-13 anni, erano come un animale da caccia, non era soggetto di diritto. Gesù invece accoglie un bambino e lo abbraccia, per cui il valore del bambino si ha guardando il comportamento di Gesù, perché Gesù parla con la bocca ma parla anche con i gesti. Comunque, nella prospettiva di Marco, il dramma è composto in questo modo perché la sua preoccupazione è di affermare i diritti dell'uomo che sono come quelli delle donne, il diritto dell'adulto che sono come quelli del bambino, indipendentemente dalla legge civile. Questa è la preoccupazione. E nello particolare, qui Gesù afferma che nel cuore dell'uomo esistono molti desideri, e infatti ricordate nei comandamenti gli ultimi due dicono: non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Questo è importante perché secondo la tradizione ebraica l'insegnamento dei comandamenti di Dio veniva fatto partendo dall'ultimo, cioè del desiderio. Perché l'uomo è un essere di desiderio. E infatti San Tommaso affermava che la caratteristica dell'uomo è quello di avere il desiderio di vedere Dio. O se volete, il desiderio dell'infinito. E il desiderio quindi che caratterizza ogni uomo è anche ciò che dà la fisionomia all'uomo. Allora noi desideri pensiamo che siano come specie di nuvole che passano, gestano, non deve cadere. Che in fondo il desiderio è il primo annuncio che mobilita l'attenzione, l'intelligenza e l'organismo entra subito in armonia col desiderio. La prima domanda che viene è: io da quali desideri sono preso? Quali desideri vado seguendo? Perché a seconda dei desideri che uno ha, mobilita le sue energie e la sua vita. Per questo è che Gesù richiama l'uomo al dato originario vero della sua esistenza. E notate che ciascuno di noi vive con una debolezza cronica, proprio a livello del desiderio, che è all'origine poi dei progetti e delle azioni. Perché in fondo, che cosa c'è di più bello di vedere un uomo innamorato di una ragazza, che viceversa? E si vivono un'esperienza umana piena. Solo che questo amore è la promessa di un di più. Tant'è vero che nel matrimonio, se uno aveva puntato la sua felicità tutto sul vivere insieme con la moglie, con il marito, alla fine dice: ma non è quello che io pensavo. Perché si era investito della capacità di rispondere al cuore dell'uomo un'altra creatura come te, che è bisognosa come te, e ha bisogno di te come tu hai bisogno di lei, e tutti e due avete bisogno di un altro. Bisogna che il rapporto resti aperto, altrimenti l'impressione del soffocamento è inevitabile. Ma il problema è che il luogo del mio desiderio io l'ho posto su ciò che è limitato come me. Invece il desiderio del mio cuore è quello di raggiungere il mio Dio. Il desiderio dell'uomo è vedere Dio, partecipare alla vita di Dio. Gesù quindi richiama l'uomo al fatto che la verità della sua persona, la verità e l'orizzonte del suo desiderio è Dio. In altri termini, la casa definitiva dell'uomo è Dio. Questo è il progetto che Dio, attraverso Gesù Cristo, trasmette alle persone. Dal punto di vista pratico, morale, noi non diamo granché conto, non se noi pensiamo molto sul desiderio, sui desideri che passano nella nostra mente. Facilmente li lasciamo camminare randagi solo a accorgerne poi che hanno già investito la complessione completamente il nostro organismo, perché esiste una unità tra il corpo e lo spirito, dove l'insieme anche dei ormoni, pure degli aspetti più fluidi della nostra persona, sono coinvolti in unità. Attenzione quindi al desiderio, e ciò che noi desideriamo, ciò che noi progettiamo, è importante perché è di lì che hanno poi origine i progetti, le azioni, comunque si siano. Occorre quindi che ci sia una verifica dei nostri desideri se vogliamo seriamente raggiungere ciò che ci prende di più nella nostra vita.